Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito. Era il giorno della parasceve e i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati, con una lancia, gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza, e la sua testimonianza è vera. Egli sa che dice il vero perché anche voi crediate. Parola del Signore. Chiedo già un po' scusa ai bambini se l'omelia di oggi è un po' più per i grandi, però penso che voi grandi poi possiate aiutare loro a capire. Perché questo Vangelo oggi è qui incastonato in un momento di pace, di serenità, che è il tempo dell'estate, e potremmo anche domandarci come mai il Vangelo della morte e del dono dello Spirito in questo fiotto di sangue e acqua che viene dal costato di Gesù, appunto in questo periodo liturgico. E mi sembra però importante che non ci sfugga, dietro al fatto che abbiamo qui tanti bambini, è importante che penetriamo questo Vangelo, penetriamo questo mistero. La lettera agli Ebrei ci suggerisce un po' la chiave di lettura di questa domenica, e la lettera agli Ebrei fa fare semplicemente questo ragionamento: perché una nuova alleanza se bastava la vecchia, la prima alleanza? E la risposta, appunto, visto che la domanda è retorica, è: non bastava la prima alleanza, ce ne voleva una nuova. E lo giustifica anche. Perché ce ne vuole una nuova di alleanza? Non bastava l'alleanza di Mosè sul Sinai? Non basta perché gli uomini non sono rimasti fedeli. La risposta è semplice. E allora la prima lettura ci racconta la dichiarazione che gli uomini fecero davanti alla prima alleanza: quello che Dio ha detto, quello che Mosè ci ha consegnato, noi lo faremo. E noi sappiamo che non fu così. Anzi, che non solo non rimasero fedeli alla prima alleanza, ma che questa distanza che si venne a creare, gli ebrei non sapevano più come colmarla. Cioè, si rendevano conto di non essere stati dei figli di Dio. Ma allora come fare? Come fare a recuperare questa figliolanza, a ritornare fedeli? È un po' come quando il bambino, il ragazzino, l'ha combinata grossa e non sa come tornare indietro. Adesso che cosa succederà? A volte ci sono i bambini, no, che non si sa bene se per quale motivo, ma dicono: ah, se lo sa mia mamma mi ammazza. Io per fortuna non ho ancora visto nessuna mamma ammazzare nessuno, eh? Però si vede che questa è proprio una paura che noi abbiamo dentro, delle conseguenze di quello che abbiamo fatto, non tanto dell'atto, perché questo è sempre il problema. Noi non pensiamo tanto alle conseguenze dell'atto che noi abbiamo fatto, ma della punizione successiva. Adesso, quando i miei sapranno che ho preso 3 debiti, mio padre mi ammazza, sempre lì. No? Ma dove appunto la questione fondamentale è ciò che tu hai fatto, non la punizione conseguente. Cara Grazia, se tu hai dei genitori che sono capaci di educarti, magari anche attraverso qualche castigo. Ben più tragico sarebbe, e qui gli ebrei capiscono, che i popoli pagani non hanno chi li educa, non hanno neanche chi li punisce. Gli ebrei dicono degli altri popoli: i loro dei hanno orecchie e non odono, hanno bocca e non parlano, hanno mani e non palpano, cioè sono degli dei muti che non insegnano nulla. Ma il nostro Dio adesso cosa fa? E la risposta ci viene dal Vangelo. Ed è importante penetrare questo. E cioè che siccome non restarono fedeli alla prima alleanza, Dio ha stabilito un'alleanza nuova colpendo il proprio figlio. È come se in una famiglia di figli disgraziati scelga di pagare per tutti il primogenito. E qui noi rimaniamo un po' sorpresi, perché ci sembra l'idea di un Dio cattivo, ma Gesù, proprio nel Vangelo di Giovanni, dice: io sono padrone della mia vita, sono padrone di darla e di riprenderla di nuovo, perché io sono nel cuore di Dio. Allora allontaniamo questa ipotesi, ma l'atto di questa nuova alleanza è assolutamente un atto di amore. Ma veniamo, cioè ritorniamo al nostro sentimento. È proprio vero che noi davanti a quello che abbiamo fatto abbiamo più paura delle conseguenze estrinseche all'atto che non alle conseguenze intrinseche. Non solo, ma la paura più grande che noi abbiamo spesso è quella della stima degli altri. Cioè che gli altri perdano stima nei nostri confronti. Adesso chissà che cosa penserai di me. E questo avviene anche nella fede. Noi spesso, giustamente credo, diciamo che i giovani, gli adolescenti, abbandonano la fede dietro al dubbio della fede, dietro alle perplessità che la fede porta con sé. E dico giustamente, perché sicuramente c'è forte questa componente, ma vi è l'altra componente, che proprio nell'età dell'adolescenza, della giovinezza avanzata, cresce fortemente questo senso di disagio e di paura di fronte alle conseguenze estrinseche dei nostri atti. E allora che cosa fare? Come recuperare? Cosa faccio? Devo arrampicarmi nuovamente sulla stima degli altri? Adesso i miei non mi crederanno più. Adesso l'ho fatta troppo grossa. Come può Dio perdonarmi? E vengono in mente le immagini del catechismo consegnate fin da piccoli di un Dio buono, di un Dio capace a perdonare tutto, Dio... Eppure qualcosa si è spezzato, qualcosa si è rotto. Ecco allora il Vangelo di oggi. Davanti a questo stato emotivo, psicologico, stato di vita, di lontananza dalla verità, di senso di colpa, Bisogna rifarsi all'immagine del Cristo crocifisso, dal cuore squarciato. E questo non è a caso. Questo è la condizione della debolezza che ti permette di recuperare la tua identità. Noi non siamo santi per la nostra forza o per la irreprensibilità delle nostre azioni. Noi siamo santi e diventiamo santi perché assumiamo la condizione della nostra debolezza e dentro nella condizione della nostra debolezza ci rendiamo conto di essere dei peccatori perdonati. Perdonati. Cioè che l'azione successiva alla nostra azione non è nostra, ma viene dall'esterno. Un perdono gratuito e a volte persino non cercato. Io ti perdono, non solo, ma ti perdono ancora prima che tu me lo possa chiedere. Il mio perdono è gratuito, così come lo è la mia stima e così come è il reintegro della tua esistenza dentro in un'esistenza beata e felice dove non pagherai l'esito delle tue azioni, semplicemente assumendo questa condizione di debolezza. Che cosa fa del mio ministero di genitore la sua forza? Il fatto che io so di essere stato un figlio che ha sbagliato. Non c'è genitore peggiore di chi crede di aver fatto sempre tutto bene. Nella parabola dei due figli, quello che non si converte e quello che resta nella sua pervicacia contrario al padre è quello che crede di essere sempre rimasto nella casa a fare il suo dovere. Il figlio che invece è tornato e che si ritrova riabbracciato gratuitamente, riammesso dentro nella famiglia attraverso addirittura una festa immeritata, se assumerà questa condizione di peccatore perdonato, diventerà testimone della misericordia del Padre, della verità e della bontà del Padre, che abbraccia e consola. E la vera punizione è questo abbraccio e questa consolazione. Chi invece continuerà a pensare che ha sempre fatto tutto bene e che non ha niente da farsi perdonare, questo resterà comunque fuori dalla casa, anche se non si è mai allontanato di un passo. E questa è la predicazione di Gesù, violenta e fortissima nei confronti dei giudei, di quei giudei che si credono irreprensibili, di quei giudei che dicono e giudicano gli altri, di quei giudei che non ammettono di aver bisogno di vedere, di aver bisogno di essere perdonati. Allora Giovanni, l'apostolo, è il testimone. Giovanni è il testimone di questo fiotto di sangue e acqua. E dice, e chi ne dà testimonianza? Giura il vero. E sa che dice il vero e lo dice questo vero perché voi crediate. E Giovanni non è migliore degli altri. A noi può apparire forse migliore, ma lui sa di non aver difeso Gesù. Lui sa di essere comunque scappato insieme agli altri. Lui sa benissimo di non aver mosso un dito per difendere Gesù. Conosce sicuramente tutta la paura che gli ha preso quando ha visto il maestro arrestato. Anche lui è fuggito. E non dimentichiamoci che nella Chiesa il primo Papa, quello istituito direttamente da Gesù, è un traditore. Questa indicazione di Gesù noi non dobbiamo dimenticarla. Le nostre comunità cristiane non devono dimenticarla. Guai quando noi ci scandalizziamo, quando noi puntiamo il dito, fosse anche verso il Papa. Non abbiamo capito che la grandezza e il mistero che sta dentro nella Chiesa cattolica è la forza del perdono di Cristo. Questo sguardo che ti apre il cuore e che ti permette di dire: Signore, tu sai tutto, tu sai quello che ho combinato, tu sai che cosa ho detto e sai che cosa ho taciuto, sai che cosa ho fatto e cosa avrei dovuto fare e che non ho fatto. Signore, tu sai tutto, ma tu sai che io ti voglio bene. Sia lodato Gesù Cristo.